perché voi respirate. Perché respirate? Per vivere, perché altrimenti si muore. Si respira per vivere. Un'altra domanda: perché bisogna pregare? Il Vangelo iniziava, Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre e aggiunge senza mai stancarsi. Allora io vi chiedo, perché pregare? Perché? Perché crediamo in Gesù, certo, ma prima ancora per vivere. Perché respiro? Per vivere. Perché prego? Per vivere. La preghiera è il respiro della vita. Se uno non prega, non vive pienamente. Ah, ma io mangio, dormo, corro, salto, studio, vivo. Sì, ma dentro lì, nel paese dell'anima, come stai? Respiro per vivere, prego per vivere, perché pregare come volere bene. E l'insegnamento di Gesù nel Vangelo è proprio sulla preghiera. Certo, anche lui sapeva che nella preghiera ci si può stancare, tant'è vero che l'introduzione al Vangelo, ve l'ho già detta, era: Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre senza mai stancarsi. Perché nella preghiera, come in tante altre cose importanti, preziose, significative, a volte noi ci stanchiamo, ma non bisogna mai desistere, non bisogna mai venire meno. Ieri sera nella celebrazione ho lasciato 10 secondi in cui ognuno pensava, in questa settimana, nei giorni di questa settimana trascorsa, quanto tempo ha dedicato alla preghiera. È interessante pensare. Uno potrebbe dire, al cellulare ho dedicato tot ore, alla televisione tot ore, al gioco tot ore, alla preghiera quanti ore? Se ciao, lui dice ore, tu hai dedicato delle ore alla preghiera, dei minuti? Nikkei? Mamma mia, ma questa è la situazione di molti, e ci fa pensare, ci deve far pensare questa cosa. Se non prego non respiro, cioè non vivo, e io voglio morire dentro, appunto bisogna vivere sulla necessità di pregare sempre senza mai stancarsi. E abbiamo visto questa donna, questa vedova, cioè che soprattutto 2000 anni fa non aveva nessun appoggio umano, non aveva nessuno a cui fare riferimento, che va dal giudice perché qualcuno gli ha fatto un grande torto e lei vuole giustizia, e anche il giudice non la ascolta, fin quando a un certo punto dice, vabbè che io non ho rispetto, non credo in Dio, io non rispetto gli altri, però questa donna mi sta rompendo così tanto che le farò giustizia. Una bellissima immagine di una donna che non piega la testa di fronte al così va il mondo, così vanno le cose. Quante volte magari anche voi ragazzi sentite i grandi che dicono, ah ma il mondo va così, le cose vanno così, se vuoi un posto devi pagare, devi dare la bustarella per arrivare là, devi conoscere l'amico dell'amico per poter arrivare lontano, così va il mondo, devi adeguarti. Questa donna dice, no, io non ci sto, il mondo può cambiare se noi vogliamo cambiare. Questa donna non è debole con i forti e forti con i deboli, ma lei è forte contro il potente di turno, contro quel giudice che per di più è disonesto, e alla fine la spunta con quella domanda che Gesù fa: avete visto cosa fa il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi figli che gridano verso di lui giorno e notte. Ecco perché la preghiera è importante, pregare sempre senza mai stancarsi. E guardate che un modo per capire se preghiamo è proprio quello di dire quanti minuti ho dato, quanto tempo ho dato alla preghiera. Se pensandoci un po' alla volta arriviamo a dire non ho dato niente, non ho dato il tempo alla preghiera, vuol dire che devo davvero camminare, devo rimboccarmi le maniche e partire di nuovo. Perché a volte sempre gli adulti dicono io non ho fede, Io non credo più come una volta. È più onesto dire: io non prego più. Io non prego più come una volta, perché abbandonare la preghiera è l'anticamera del non credere e del non credere più. La preghiera è il respiro della vita. La preghiera, arriviamo all'altra immagine che ci consegnava la prima lettura, è data da queste mani alzate che collegano la terra al cielo. Di chi erano le mani alzate nella prima lettura? Di chi? Di Gesù? No, la prima lettura no, eh. Erano di Mosè, questo Mosè. Mosè che durante un periodo particolare del popolo di Israele, cosa fa? Mentre sotto nella pianura c'è la guerra, lui è sul monte, guarda dall'alto e vede il suo popolo che sta andando male. Perché? Perché è stato assediato da un esercito. Allora lui alza le mani verso l'alto, cioè prega, e si accorge che quando le mani stanno in alto, cioè fanno da ponte tra la terra e il cielo, il popolo vince. Quando lui per la fatica abbassa le mani, il popolo perde. Furbi, qualcuno, Aronne, il fratello di Mosè, e Cur, uno degli israeliti, cosa fanno? Dicono: ma se le mani di Mosè quando stanno in alto ci portano la vittoria, noi gli diciamo: tu Mosè alza le mani, tienili su, fai il tuo impegno, dai il tuo impegno, e noi sotto ti sorreggiamo con la nostra, col nostro aiuto. Così Cur e Aronne sostengono Mosè mentre alza le mani. Cos'è questo? Il segno di una preghiera che non è solo individuale, ma anche di una comunità. Noi non preghiamo solo da soli. Già qualcuno qui emergeva che non preghiamo neanche da soli, male. Ma si prega da soli, si prega anche in comunità, in famiglia, cioè anche con altre persone. Allora la preghiera è ciò che sostiene gli uni gli altri. Ci sosteniamo a vicenda nella preghiera. E allora diventa la preghiera il dire: Signore, guarda quel mio amico che non sta tanto bene, aiutami, sostieni, sono le tue braccia che sostengono le sue mani. Guarda mio papà che in questo momento sta vivendo, aiutalo, dagli una mano. Ecco qui il sostenerci. Dà una mano alla Chiesa a lasciarci, ecco qui il sostenere. Vedete, nella preghiera noi ci sosteniamo a vicenda. E la grande battaglia, Mosè vive appunto la dimensione della battaglia, ma è la battaglia di tutti i giorni, a far vincere il bene, a far vincere la misericordia, a far vincere il perdono. Un ultimo passaggio: noi continuiamo ad avere intorno nel perimetro della nostra chiesa le riproduzioni della Madonna della Misericordia, che ha la caratteristica di avere un manto allargato. Vi chiedo di soffermarvi su questa. Questa qui è la riproduzione di un affresco di Domenico Ghirlandaio, che dipinge nel 1472 nella cappella Vespucci della chiesa di Ogni Santi a Firenze. E rispetto a tutte le altre c'è una caratteristica in più: Maria sempre al centro, che allarga il mantello, e la misericordia. Già abbiamo un po' insistito anche nelle settimane scorse su questa dimensione dell'accogliere e del raccogliere. Ma cosa succede qui rispetto alle altre? Che entrano in cantiere anche gli angeli, che aiutano Maria a allargare a dismisura il mantello. Bellissima questa immagine, la colleghiamo alle braccia di Mosè e alle braccia di Aronne e Cur. Nella fatica il pregare gli uni per gli altri diventa il sostegno grande, diventa lo spalancare addirittura. Guardate che l'intuizione è molto bella, eh? Qui sotto tra l'altro Ghirlandaio dipinge la famiglia Vespucci. I più grandi avranno sentito parlare di Amerigo Vespucci, l'esploratore, quello che per primo dice: oh, Marco Polo ha scoperto una nuova terra. Non è la continuazione di una che già c'era e che conoscevamo, è proprio nuova. E Amerigo è questo qui, c'è il ritratto proprio di Amerigo Vespucci, quindi qualcosa che ci lega anche al tempo, alla storia dell'Italia e del mondo. Ma molto bella questa immagine: gli angeli aiutano Maria ad allargare ancora di più il manto della misericordia. Tra poco i catechisti, gli operatori pastorali, ricevono il mandato. Chi sono i catechisti? Chi sono gli operatori pastorali in una comunità? Ma chi sono anche i genitori, dovremmo dire? Sono coloro che lì, come gli angeli, danno una mano ad aprire il discorso, ad aprire il mistero di Dio, ad aprire la parola di Dio, anche laddove le braccia di Maria magari vanno. Certo che la Madonna arriva dappertutto, lo sappiamo, ma è un'immagine, capitela. Loro ci sono. C'è bisogno di aprire appunto il paese dell'anima e dirti: oh, bisogna pregare. Ecco le braccia degli operatori pastorali, di sacerdoti, della comunità. Aprire un po' di più, allargare di più. Un genitore, il primo compito del genitore quale è? È quello di non chiudere il mistero di Dio, ma ad aprire. Lui dice di amare i suoi figli, e amare vuol dire: ti apro al mistero di quel Dio in cui vivo io, ma in cui vivi anche tu. Quindi non penso solo a darti da mangiare, a mandarti a scuola, a farti fare l'allenamento, a darti il vestito bello. Mi chiedo anche: a che punto stai con la preghiera? A che punto stai con il rapporto con Dio? Stai conoscendo Gesù di Nazaret? Ecco l'angelo, là, il papà, la mamma, il genitore, il catechista, quello che aiuta nella liturgia, il lettore, quello che pulisce l'oratorio, che apre, allarga a dismisura il mantello e dice: c'è posto anche per te? C'è posto anche per te? Vedete allora come anche da una immagine noi possiamo raccontare di nuovo oggi la parola di Dio, la preghiera, la necessità di pregare sempre, senza mai stancarsi, la necessità che la preghiera diventi non solo personale ma comunitaria, perché nella preghiera noi ci sosteniamo a vicenda. Ricordiamolo quando alziamo le braccia per il Padre nostro: noi ci stiamo sostenendo gli uni gli altri. E allora adesso, nel momento del nostro silenzio, guardando Gesù crocifisso, noi cominciamo a pregare per chi abbiamo vicino. Se conosco il nome, glielo dico al Signore: Signore, ti prego per Simone, ti prego per Laura, ti prego per Mariangela, ti prego per Pietro. Se non lo conosco, gli diciamo: Signore, ti prego per questa persona che ho accanto. Vuol dire sostenerci a vicenda nella preghiera. Facciamo questa cosa.